Grazie mille. Dio quanto è scomodo sto coso.
Bene, buon pomeriggio, bentornati. Vado rapidamente, ho l'onore e il piacere di presentare e introdurre la lezione, la lectio magistralis del professor Giovannini, un testimonial sicuramente autorevole che non ha bisogno di presentazioni e che è il presidente dell'Istat. Insomma, oggi qui interverrà sulla cultura del dato, sui dati aperti e sulla possibilità e l'importanza di utilizzare questi dati non soltanto per capire e per valutare le politiche, ma soprattutto per scegliere e decidere. Vi ricordo che siamo in diretta streaming sulla piattaforma innovatv.it. In diretta su Twitter con l'hashtag della manifestazione Forum PA 2012 e con l'hashtag del canale dedicato a questa sala che è FP Canale 2. Quindi passo subito la parola al professor Giovannini per il suo intervento. Prego.
Grazie mille e grazie per questa presentazione. Sono in grave imbarazzo. Ho lasciato la chiavetta con la presentazione sulla mia scrivania e quindi mi scuso, però la manderò agli organizzatori. E quindi riutilizzo alcune slide, perché quello che volevo dire ce l'ho in mente, quindi almeno quello non l'ho lasciato. Sulla mia scrivania, userò alcune slide per introdurre questo tema complicato, cultura del dato, dei dati aperti e del loro utilizzo per le politiche. Comincio col dire che solo in italiano si riesce a fare il gioco di parole che un dato dovrebbe essere dato, cioè dovrebbe essere un dato del problema. In realtà sappiamo che non sempre è così. Non sempre è così perché talvolta c'è chi produce i dati come il prestigiatore che mette il coniglio nel cappello e poi, oplà, straordinario, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. E questo meccanismo è estremamente pericoloso, naturalmente, quando l'utilizzatore di quel dato non è in grado di capire se il coniglio è apparso per magia o se invece ci è stato messo prima. Capite quindi che cultura del dato vuol dire molto più che produrre dati buoni. Vuol dire in realtà riuscire a utilizzare queste informazioni per cambiare quello che vogliamo cambiare. E qui vorrei ricordare che secondo il sistema dei conti nazionali, la statistica è inserita nel settore della pubblica amministrazione, nel sottosettore che si chiama programmazione economica e sociale e produzione di dati. La parola statistica nasce da scienza dello Stato, ma soprattutto il sistema dei conti nazionali ci dice che il valore di un servizio, e la statistica fa parte della branca dei servizi pubblici, deriva dal cambiamento che la fruizione di quel servizio produce nel consumatore. Ripeto, il valore di un servizio deriva dal cambiamento che la fruizione di quel servizio produce nel consumatore. Se quindi è un servizio che produce un cambiamento nel consumatore, può essere fisico, come un servizio sanitario, o mentale, come la conoscenza, allora quell'attività produce un qualche cosa. Quella produzione meno i costi calcola il valore aggiunto. Ma se per qualche ragione quell'attività non produce nessuna produzione ed è stato sostenuto un costo per produrla, il valore aggiunto è negativo. Perché questo discorso? Perché alla fine la cultura del dato ha a che fare con il fatto che quello che facciamo noi produttori di dati abbia un senso, abbia cioè un valore aggiunto. Perché non basta che noi facciamo le cose bene, ma devono essere utilizzati da qualcuno per cambiare la situazione del soggetto. Se questo non succede, la nostra attività è assolutamente inutile. Questo è un punto chiave perché, come tutti sappiamo, siamo sotto un diluvio di dati. Se voi andate su questo sito e vedete, leggete questa frase qua sotto, la frase comincia ricordando quello che George Box, un famoso statistico, disse 30 anni fa: tutti i modelli sono sbagliati, ma almeno alcuni sono utili. In realtà, secondo alcuni, ed è per questo che cito appunto le fonti in inglese, non so se conoscete Wikipedia, sì, ne avete sentito parlare, e anche questo sito naturalmente, Data Deluge, che dice che fondamentalmente quello che diceva George Box ormai è superato, cioè non solo alcuni modelli, tutti i modelli sono sbagliati e alcuni sono utili, ma che fondamentalmente non abbiamo più bisogno di modelli, perché i dati parlano da soli. E se i dati parlano da soli, non abbiamo bisogno di un modo di concepire la realtà per verificare se poi i dati corrispondono. Sono i dati stessi, perché ce ne abbiamo talmente tanti che in qualche modo la teoria dei grandi numeri, non solo, ma più in generale, le interrelazioni tra questi dati sono talmente evidenti che alla fine possiamo evitare di fare teorie, ma facciamo solo inferenza a partire dai dati. Se è così, allora siamo nei guai, potenzialmente. Perché? Perché noi sappiamo che anche alla statistica, anche alla politica, anche al funzionamento della società, si applica il principio di Heisenberg, cioè che non appena io comincio a osservare il fenomeno, io in realtà perturbo il fenomeno e quindi la realtà cambia. Un esempio per tutti. Anni fa, il governo inglese, sotto la guida di Tony Blair, lanciò un massiccio programma di calcolo degli indicatori di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione inglese. E per esempio, gli ospedali avevano un finanziamento aggiuntivo se riducevano le liste d'attesa. Quando poi i media scoprirono che la metodologia di calcolo degli indicatori prevedeva che la lista d'attesa cominciava a contarsi quando il malato passava la soglia dell'ospedale e che alcuni ospedali avevano costruito delle tende fuori dagli ospedali dove fare la preattesa, che però non contava ai fini del calcolo, è chiaro che tutta la partita fu bollata come un nonsenso. E la fiducia dei cittadini inglesi, non solo in quell'operazione, ma in generale negli indicatori statistici, crollò miseramente. Allora, prendete questo esempio e portatelo alle estreme conseguenze. Se noi riuscissimo veramente a mettere a disposizione di tutti, ed è il secondo punto, i dati aperti, quanti di questi casi, se volete, di cattivo utilizzo dei dati potremmo fronteggiare? E nel mondo dei petabyte, chi ci assicurerebbe che i dati che vengono diffusi o che vengono usati siano quelli giusti, siano stati prodotti nel modo corretto, ma soprattutto siano corrispondenti a quello che noi intendiamo con le parole che normalmente usiamo? Gli statistici e gli economisti sono riusciti a convincere tutto il mondo che il prodotto interno lordo esiste in natura e che quindi si possa osservare in qualche modo. Il prodotto interno lordo naturalmente non esiste in natura, Perché dico questo? Perché quando poi si discute, per esempio, della misura di altre grandezze, prendiamo quella più esoterica, secondo alcuni, la felicità, e la gente dice, ma quanto è difficile misurare la felicità. Invece il PIL, beh, dici così perché non hai mai provato a calcolarlo, perché se avessi provato, forse non la penseresti in questo modo. Perché dico questo? Perché il prodotto interno lordo è il frutto, è il costrutto di 50 anni di ricerca. Il sistema dei conti nazionali è una pietra miliare della statistica internazionale, ma è forse uno dei più grandi risultati che economisti e statistici, lavorando 50 anni, siano mai riusciti a realizzare, uno standard straordinario, ma deriva da una teoria economica. Se voi pensate che Keynes all'inizio della teoria generale rifiuta come sul piano concettuale di usare nella sua teoria il PIL, che non esisteva all'epoca, ma sostiene che non è possibile, non sia possibile calcolarlo, perché i prezzi che possiamo usare per calcolare il PIL non sono quelli concettualmente giusti, e sceglie di usare N, cioè l'occupazione come variabile di riferimento, perché quella si può contare, voi capite che tutto il costrutto statistico o si basa su approcci consolidati ma soprattutto rigorosi, oppure, come si dice a Roma, a me mi pare. Quante probabilità abbiamo di incontrare in questa era dei petabyte, dati costruiti sulla base di a me mi pare. Prendiamo un caso molto attuale e drammatico, i suicidi. Nelle settimane scorse siamo stati colpiti da giudizi, da informazioni sull'andamento dei suicidi, come se questo fosse un fenomeno non solo drammatico in sé, ma come se ci fosse in qualche modo una esplosione di suicidi. Voi sapete quanti suicidi ci sono in Italia, più o meno? Circa 3.500 all'anno. Non ce ne siamo mai occupati colpevolmente come società. Parliamo di 10 suicidi al giorno. E ci sono due fonti per i suicidi. Una, le cause di morte, che tra l'altro calcolano anche il fatto che qualcuno che ha tentato un suicidio poi sia morto dopo 30 giorni, 40, quelli che siano. E la seconda fonte è quella invece di carattere giudiziario, cioè della polizia, che quando accade un fatto come questo viene chiamata sul posto. E il poliziotto di turno compila un questionario sulla cui base si fanno delle statistiche. Ebbene, sommando questi dati, arriviamo a circa 2.500 suicidi all'anno. Ma questi secondi suicidi hanno un'indicazione che sembrava quella fondamentale, cioè la motivazione del suicidio. Questi sono dati affidabili? Non sono dati affidabili? Abbiamo i dati del 2012, quelli del 2011, cioè abbiamo un grado di precisione tale per cui possiamo dire il fenomeno dei suicidi per motivi economici sta crescendo? No. Anzi, c'è una raccomandazione dell'Istituto Superiore, dell'Istituto Mondiale della Sanità che dice: media, state molto attenti. Perché focalizzare l'attenzione su questi temi può produrre un effetto imitazione e quindi negli ultimi giorni questo problema sembra essere scomparso quasi perché i titoli sono finiti. Sono finiti quando abbiamo in qualche modo fatto presente questi dati, anche se non li abbiamo i dati recenti, però abbiamo cercato di far capire che queste fonti hanno i loro problemi. Allora, cultura del dato è un elemento fondamentale per far sì che queste informazioni producano conoscenza e non solo rumore. Ce l'abbiamo questa cultura? Vedete, di nuovo per prendere delle informazioni tratte appunto da quel sito, il Data Deluge, cita appunto questa affermazione di Peter Norvig di Google che dice appunto il superamento, tutti i modelli sono sbagliati e sempre di più tu puoi avere successo senza modelli. C'è tanta gente che crede che questo sia il futuro. Forse lo sarà. Google crede che questo sia il futuro. Senza credere in questo, Google non avrebbe tirato fuori quello che si chiama Google Correlates, che ti fa vedere i trend o Google Trends di quanto una certa parola sia usata, sia presente nei siti. E viene usato naturalmente come argomento per mostrare quanto potente sia questo strumento, un grafico che confronta la presenza della parola job vacancy sui siti o looking for a job, eccetera, e l'andamento del numero ufficiale di persone che cercano un'occupazione, secondo le statistiche. Dicendo, vedete, Google approssima molto bene. Beh, ma hai comunque bisogno del dato ufficiale, perché se no, come faresti a sapere che Google approssima bene? Allora, questo è un elemento importante, perché? Perché queste informazioni certamente possono essere straordinariamente utili per anticipare, per fare quello che si chiama il now casting, cioè una previsione su quello che sta accadendo adesso, una stima di qualcosa che poi la statistica ufficiale renderà noto un po' più avanti, perché usa dei metodi più consolidati e così via. Allora, abbiamo capito, spero, in questi primi minuti, che bisogna stare molto attenti, che questa straordinaria quantità di dati può essere utile, e può essere utile in primo luogo non per soppiantare le statistiche ufficiali, ma per anticiparle. Ottimo. Ma possiamo andare oltre? Certamente sì. Che cosa ci sanno dire, per esempio, alcuni di questi dati? Ci sanno dire quello che la statistica ha difficoltà a rilevare, e cioè le relazioni. Mi spiego. Anni fa, ormai 10 anni fa, anzi 15 anni fa, l'Istat fece una cosa che poi ha fatto scuola. Non era complicatissima quando ce la inventammo, però gli statistici sono un po' pigri, sono un po' ottusi, quindi insomma fu una grande rivoluzione. E cioè incrociammo i dati delle esportazioni che sono disponibili per 10.000 prodotti mensilmente, 200 e passa mercati di sbocco, cioè sappiamo tutto sul flusso, le quantità, il peso, i valori, eccetera, con l'archivio delle imprese, cioè i dati degli esportatori. Quindi riuscimmo a mettere insieme l'informazione su cosa accadeva sul mercato e chi produceva e esportava. E così facendo siamo riusciti, per esempio, a calcolare il commercio con l'estero per tipologia di impresa, per classe di addetti, per imprese innovative e quelle meno innovative, riuscendo a creare un profilo di chi riusciva a competere sul mercato meglio di altri, mettendo insieme dati sui soggetti e su quello che facevano i soggetti. Questo è un esercizio non facilmente replicabile, ce ne sono tanti altri, ma insomma, che invece strumenti come Google, che hanno, o Facebook, che hanno un profilo sui soggetti e che registrano quello che i soggetti fanno, possono fare più facilmente della statistica ufficiale e allora misurare le relazioni. Faccio un esempio di quando eravamo all'Ox, di quando ero all'Ox. Noi tentammo di misurare attraverso una rete neurale, che è uno strumento che mima in qualche modo il funzionamento del cervello, gli scambi di brevetti tra imprese. E così cercare di ricostruire la filiera produttiva. Oggi ci sono soggetti che cercano di ricostruire tutto questo attraverso, per esempio, le telefonate. E quindi capire chi telefona a chi, e in particolare le imprese, perché dietro una telefonata non credo che ci sia semplicemente la domanda come stai, ma evidentemente rapporti commerciali. E allora questo potrebbe essere un modo per capire come la catena del valore si diffonde in un mondo globalizzato, cosa che un istituto di statistica avrebbe enormi difficoltà a fare. Però voi capite anche l'enorme potere che questi dati possono avere, l'enorme rischio che questi dati possono implicare se, come accade e lo sappiamo puntualmente ogni volta, ci sono dei posti qui avanti, se volete. Come accade ogni volta che andiamo su Google a cercare qualche cosa, abbiamo cercato per esempio una casa a Genova e cominciamo a essere bombardati da avvisi immobiliari sulla Liguria. Allora vuol dire che qualcuno ha intercettato quell'informazione, ha capito che a noi interessa una casa a Genova e cerca di venderci un servizio. Questa è la parte buona della storia, naturalmente. L'altra parte è che appunto il profilo delle nostre scelte viene monitorato da qualcuno e viene usato anche a nostra insaputa. Cosa che non succede invece nella statistica pubblica perché la privacy è protetta totalmente e quei dati non possono andare in mano di nessun altro. Allora capiamo da questo punto di vista quanto è fondamentale che io abbia in qualche modo fiducia nel fatto che questi dati siano usati e che se qualcuno prende delle decisioni sulla base di quei dati, quella persona sia, se volete, consapevole di quello che sta facendo. Altrimenti, dalla società dell'informazione passiamo alla società della confusione. Nel 1836 Melchiorre Gioia pubblicò un libro che si chiamava La filosofia della statistica. E c'è una straordinaria pagina sugli indicatori di ignoranza di un paese. A parte il fatto che uno degli indicatori di ignoranza era la quota di persone che giocano alle lotterie, lì saremmo sì in cima alle graduatorie mondiali. Uno degli altri indicatori è il fatto che si formassero ricchezze improvvise, perché voleva dire che qualcuno aveva fregato qualcun altro. Adesso la traduco. Voleva dire cioè che era riuscito a ingannare qualcuno e a estrargli quello che era suo e doveva averlo fatto con molte persone perché se no non la fai la fortuna improvvisa. Perché faccio questo riferimento? Perché sarà un caso che le imprese hanno investito così tanto sulla gestione dell'informazione e la quota dei profitti sul valore aggiunto e ai massimi storici? Naturalmente uno può dire no, ma stai dicendo una sciocchezza. La ragione per cui la quota dei profitti è così alta è che la globalizzazione ha depresso i salari perché sono entrate centinaia di milioni di persone nel mercato globale a salari più bassi, questo ha spinto al ribasso anche i salari dei paesi industrializzati. Assolutamente, tutto vero. Ma non è che chi ha capito che cos'è la società dell'informazione ci sta facendo più o meno legittimamente i soldi sopra? Perché faccio questo riferimento? Perché tutto quello che vediamo qui intorno, in questi giorni, non fa altro che dirci che l'informazione è potere e che la pubblica amministrazione, per funzionare meglio e così via, deve condividere la propria informazione con i cittadini che sono poi coloro i quali pagano gli stipendi di chi lavora nella pubblica amministrazione. Verissimo. Ma, virgola, ma, se i cittadini non si fidano della catena del valore, cioè dati affidabili, decisioni basate su quei dati prese con, direi, correttezza, e non si fidano soprattutto di chi quei dati li mette a disposizione, non è che abbiamo fatto un grande passo avanti. Vedete, questa è una curva che ci dice il rapporto tra la fiducia nella statistica sull'asse verticale e la fiducia nel fatto che i politici usino i dati per prendere le decisioni. Allora, nella parte alta, in cui c'è alta fiducia sul fatto che gli statistici producano dati affidabili e che i politici usano correttamente i dati, si trovano i paesi nordici europei. All'estremo opposto troviamo gli ex comunisti. E poi troviamo due outlier, la Francia e l'Inghilterra. L'Inghilterra per il caso di cui vi ho parlato prima. E la Francia è dovuta al fatto che questi dati sono del 2007, cioè in occasione della precedente campagna presidenziale, ci fu un grosso caos sui dati sulla disoccupazione. L'Istituto Statistico francese, che doveva introdurre un nuovo metodo per fare i calcoli sulla disoccupazione, non era sicuro dei dati che aveva calcolato, si era in piena campagna elettorale e annunciò che non avrebbe pubblicato quei dati. Peccato che per regolamento era obbligato a mandarli all'Eurostat, che li pubblicò. E quei dati indicavano un trend della disoccupazione diverso da quello che i dati amministrativi indicavano, per cui a quel punto si scatenò una campagna sul fatto che l'INSEE aveva tenuto nascosti questi dati perché non erano favorevoli al governo in carica. Vedete, questo elemento, questa correlazione forte ci dice che alla fine è un'intera società che usa i dati, ci crede, crede che i politici prendano le decisioni su queste basi oppure non ci crede. E perché questo è rilevante nella discussione che stiamo facendo oggi? Perché cultura del dato, dati aperti, e uso dei dati per la valutazione della politica, beh, se questa catena è interrotta, non andiamo da nessuna parte. E questa catena può interrompersi in molti modi. Questa è la formula che, appunto, sulla base del ragionamento di prima, provato a elaborare su qual è il valore aggiunto della statistica, e cioè il valore aggiunto della statistica dipende naturalmente dalla quantità di dati prodotti, dal fatto che i media trasferiscano questa informazione all'utente finale, ma che poi l'utente finale ritenga che quei dati sono utili, rilevanti, si fida del produttore ed è in grado di trasformare quell'informazione in conoscenza. Basta che uno di questi elementi sia zero, la partita è finita. Se questo si applica al produttore ufficiale, si applica nello stesso modo al produttore non ufficiale, al Google di turno, o alla Regione Piemonte che pubblica i dati in formato open, o al Comune di Firenze con cui dibattevamo ieri questa cosa? Cominciamo da destra. Serve la cultura per trasformare quei dati in conoscenza. E la probabilità di fare errori è alta, fatto che qualcuno mi dia un file di dati non vuol dire necessariamente che quei dati appunto siano corretti e che siano soprattutto confrontabili con altri. Secondo, la fiducia. Se io non ho fiducia nel settore pubblico, non solo non ho fiducia nel Parlamento, ma non ho fiducia neanche nel mio comune. E quindi il comune di Firenze può anche mettere 252 file a disposizione, ma se io non mi fido del pubblico, non li userò. Terzo punto, devono essere dati rilevanti. Come discutevamo pochi minuti fa, se con la legge Brunetta tutti siamo obbligati a mettere gli stipendi dei dirigenti pubblici e da un lato avete lo stesso stipendio per tutti, perché per i dirigenti di seconda fascia, per esempio, è uguale per tutti, oppure avete, come qualcuno ha citato, per un capo di gabinetto che viene da un'altra amministrazione, conserva lo stipendio della sua amministrazione di partenza più tot. Chiaro che ho messo i dati a disposizione, ma non ci faccio nulla. Ecco perché la catena del valore è così statistico, informativo è così lunga e i rischi della rottura sono molto numerosi. Arrivo all'ultimo punto, che è l'uso dei dati per la valutazione delle politiche. E qui siamo nel campo più difficile, perché valutare una politica non è calcolare una percentuale. Vi faccio un esempio. Oggi il reddito pro capite delle famiglie italiane è del 4% più basso di quello che era nel 1992. Non è certo un buon risultato, anzi un risultato disastroso. E di chi è colpa? Dice, vabbè, ma hai preso 20 anni, perfetto. Dal 2007 la riduzione, cioè prima della crisi, è forte, circa 1.300 euro a testa. Ci sono i modelli di teoria dei giochi applicati alle scelte politiche, che ci dicono che fondamentalmente esiste una asimmetria informativa tra l'elettore e l'eletto, che non fa funzionare il mercato, non le bustarelle, il mercato della politica nel modo corretto. Cioè un mercato in cui l'eletto o il potenziale eletto offre una piattaforma e gli elettori comprano la piattaforma. Perché non funziona? Perché c'è una asimmetria informativa tra l'eletto e l'elettore. In particolare, è una asimmetria informativa tale per cui l'eletto può facilmente attribuire alle macchie solari, all'inondazione, alla crisi finanziaria mondiale, all'antipatia del giudice, eccetera, il fatto di non essere riuscito a fare quello che aveva promesso. E come fa un elettore a capire se effettivamente sono scoppiate le macchie solari oppure c'è stata una crisi internazionale? Cioè, distinguere tra l'intenzione di una politica e l'effetto di una politica è quanto di più difficile, perché ci sono una serie di fattori esterni che effettivamente possono influire sul risultato finale. La politica era giusta, ma sono cambiate le condizioni al contorno e il risultato non è quello che avevamo previsto. Come si fa a valutare tutto questo? E questo è il cambiamento epocale che l'Italia purtroppo ancora deve fare. Primo, avrebbe bisogno di qualcuno che ha il compito di fare questo lavoro. Nell'architettura istituzionale italiana non esiste nessuna istituzione che abbia il compito di valutare le politiche pubbliche, adesso parlo di quelle nazionali perché poi a livello locale ci sono delle esperienze diverse. Se voi ci pensate, non c'è nessuno che abbia questo compito specifico. In Olanda C'è un istituto che fa addirittura le valutazioni ex ante delle politiche delle piattaforme elettorali dei partiti. Pubblica un rapporto dicendo la piattaforma elettorale di questo presumibilmente produrrà questo, costerà tanto e così via. Ed è un istituto pubblico, non privato. Negli Stati Uniti c'è il General Accountability Office, una specie di Corte dei Conti italiana, ma molto diversa, 10.000 persone, esperti, che fanno valutazione ex ante ed ex post. Noi no. Noi siamo così bravi a disegnare le politiche che non abbiamo bisogno di domandarci se hanno funzionato. Le cambiamo senza domandarci. Perché qualcuno dice che non ha funzionato. Ma dov'è la dimostrazione che non ha funzionato? Bene, nelle nostre leggi mancherebbero due righe, mancano due righe finali in cui si dice tot dell'impatto complessivo della spesa, eccetera, è destinato a raccogliere informazioni per la valutazione delle politiche e entro 5 anni, per esempio, viene prodotto un rapporto, così che cambiamo quello che abbiamo sbagliato e lasciamo quello che serve. E vi faccio solo un esempio per capire cosa succede invece in paesi dove questo accade, in Inghilterra ad esempio. Ho citato prima al volo la parola felicità, no? Che va molto di moda, anzi, invito tutti naturalmente al Festival della Felicità a Pesaro e Urbino l'ultimo weekend di maggio e il primo di giugno, non perché sono stato soltanto il presidente del comitato programma, ma perché può essere divertente, spero, piacevole. Uno potrebbe dire che c'entra la felicità con la politica. La politica non può essere l'obiettivo della felicità, no? Cioè, la felicità non può essere l'obiettivo della politica, anche se qualcuno nel tempo lo ha detto. Sono d'accordissimo con questa affermazione. Delle politiche finalizzate a massimizzare la felicità, indipendentemente da come la vogliamo misurare, rischiano di essere anche pericolose nel breve termine, nel lungo termine. Pensate a una politica che vuole massimizzare il consenso elettorale, così sono tutti felici, e poi magari dopo qualche anno scopri che qualcuno ha truccato i conti e stai molto peggio di come pensavi di stare. Ma in Inghilterra è stata fatta una valutazione su come la politica di riforma del mercato del lavoro, basata su una serie di concetti, ha avuto effetti differenziali a seconda in varie regioni, a seconda del grado di felicità delle persone che vivono lì. Questa è una proxy, se volete, del grado di ottimismo delle persone. Allora, se voi fate una politica che presuppone una grande reattività delle persone quando vengono licenziate, che non fanno altro che mettersi a cercare lavoro, e avete invece davanti a voi delle persone depresse, è chiaro che la politica non funziona. E allora si è visto come le condizioni psicologiche delle persone che vivono in diverse regioni possono produrre effetti diversi della stessa politica. Questo per dire quanto sia complicato. E qui concludo. Quello che serve per l'valutazione della politica non sono dati una tantum, servono dati ripetuti, servono disegni di esperimenti complessi e soprattutto servono dati longitudinali, cioè dati nei quali le imprese, i soggetti, vengono seguiti per lungo tempo, per riuscire a capire se, ad esempio, una politica che impone lo screening sanitario su certe malattie alla fine ha prodotto i risultati effettivi di riduzione di quelle malattie. Allora voi capite che per disegnare i dati per le politiche, per valutare le politiche, l'ultima cosa che bisogna fare è non avere la capacità di progettare a lungo termine. Le statistiche non crescono sugli alberi, anche se crescono nei nostri computer, ma da soli questi alberi non sono in grado di generare i dati che ci servono per la valutazione delle politiche. Questo ha a che fare quindi con un cambiamento culturale profondo, un cambiamento che deve imporre, richiede necessariamente una programmazione a lungo termine, vuol dire assicurare fondi per non solo l'Istat, ma tutti i soggetti che fanno raccolta dati a lungo termine, perché altrimenti stiamo di nuovo prendendoci in giro, usando dati che non sono dati, ma sono buttati lì nel dibattito, e quindi il rischio di quello che chiamiamo evidence-based decision making, cioè il fatto di prendere decisioni sull'evidenza, rischia di essere ancora più dannoso rispetto a prendere i dati, a prendere decisioni sulla base delle impressioni, perché crediamo di fare le cose più seriamente e non le facciamo. Ultimo riferimento, un suggerimento, se volete, c'è un bellissimo libro che si chiama The Political Brain, il cervello politico. Il sottotitolo è Perché gli americani amano i democratici e votano per i repubblicani. Ed è un'analisi degli ultimi 40-50 anni delle campagne elettorali americane. E l'esempio più straordinario che dimostra come i democratici abbiamo sempre cercato di parlare alla parte razionale dell'America, mentre i repubblicani alla cosiddetta pancia, è durante la campagna elettorale Gore George Bush, in cui Gore, in un dibattito televisivo, usava tutta una serie di dati dell'amministrazione Bush per dimostrare quanto fosse disastrosa la situazione, e Bush disse: Scusa, ma chi sei tu, l'inventore della calcolatrice? Da quel momento in poi Gore non poté più citare un solo numero nei dibattiti, perché questo stimolava il cervello a ricordare questa battuta e faceva simpatia, e quindi tutti erano schierati con Bush, perché alla fine gran parte delle nostre decisioni le prendiamo con la pancia. Cambiare atteggiamento e chiedere non solo ai politici, ma alla società di prendere invece decisioni in modo più razionale, magari scontando il futuro con tutte le incertezze, è veramente un cambiamento epocale. Come statistici, noi ci proviamo perché è il nostro mestiere, ma di nuovo, se non è tutta la società che cambia, stiamo solo perdendo tempo. Grazie.
Molto bene, grazie al dottor Giovannini. Insomma, la strada verso la cultura del dato è ancora,
Non è data.
non è data, è
Ce
ancora
la
lunga, è
dobbiamo
fatta
costruire.
di accortezze, attenzioni, insomma, di nuove competenze, diciamo, appunto di attenzione verso questa necessità di, diciamo, di comprendere come i dati siano utili per creare una nuova forma di democrazia, una democrazia partecipata, una nuova forma di cittadinanza. Io chiederei se ci sono delle domande dal pubblico. Tommaso?
Sono Tommaso Dellungo. Non mi è chiaro, lei ha detto che gli istituti di statistica nazionale non possono profilare gli utenti. Non mi è chiaro se è un impedimento di tipo normativo, secondo lei, o di tipo etico, cioè non possono perché non devono o non possono perché la legge vieta questa pratica.
No, non ho detto che gli istituti di statistica non possono profilare, anzi, è quello che facciamo continuamente. Ma se io per profilare lei su 30 anni, ogni mese vengo a bussare alla sua porta e le chiedo di fornirmi i dati, lei lo fa un mese, lo fa al secondo mese, forse il terzo, se è veramente un grande cittadino, lo fa per un anno intero, poi il secondo anno dice: Scusa, vai a prendertela con qualcun altro. Ed è quello che fanno le imprese anche, perché compilare i questionari richiede tempo, è un costo. Allora, l'unico strumento per fare questo tipo di profilazione è quello di farlo attraverso dati amministrativi, il riuso di dati generati in qualche altro modo. Non so se c'è ancora il tecnico, volevo far vedere un'altra slide, se no faccio da solo. Quello che vi sto per mostrare è un grafico, però se lo vedete subito, vabbè. Un grafico, intanto vi racconto la storia. Antonio Golini, uno dei più grandi demografi italiani, racconta che un giorno, di tanti anni fa, quando era un giovane assistente, fu invitato dal suo professore a aiutare qualcuno che doveva fare un seminario il giorno dopo. E lui si disse, che vuol dire aiutarlo? Cioè, questo non ha impedito. E passarono 4 ore a preparare la seguente lavagna. Che illustrava il flusso che da tutti i dati amministrativi, da quelli di natura fiscale a quelli sulle acque, l'elettricità, i telefoni, le poste, potessero arrivare all'Istat, integrarli con delle indagini occasionali di carattere economico e statistico e così costruire uno straordinario sistema informativo. Bruno De Finetti, 11 dicembre 1962. Ecco, noi ci stiamo riuscendo qualche mese dopo rispetto a quando lui lo aveva immaginato. Nei paesi nordici questo è quello che è la base dei sistemi statistici, con una legge sulla privacy che consente l'abbinamento di tutto con tutto, anche per fini amministrativi. Allora lei capisce che con un sistema del genere la profilazione dell'utente, della persona o dell'impresa diventa una cosa accettabile, perché se io dovessi abbandonare tutto e fare questa cosa sulla base di rilevazioni, è chiaro che non reggerei. Allora, questo è il grande cambiamento che stiamo facendo a partire dal censimento. Tutti avete compilato, vero? No, perché Roma è ancora un po' in ritardo, ma insomma. Perché l'incrocio dei dati amministrativi degli archivi ci consente, a partire dalle anagrafi dei comuni, di integrare tutto questo per Enrico Giovannini e rifarlo ogni anno. Noi ormai siamo in grado già oggi di replicare circa il 40% del questionario censuario che voi avete riempito. Beh, noi abbiamo un'anagrafe integrata a un certo punto, perché noi abbiamo chiesto i dati al 31 dicembre 2010, poi ci siamo fatti, e su questo abbiamo stampato 20 milioni di questionari, ci siamo fatti dare poi i movimenti al 9 ottobre 2011, ma è chiaro che se avessimo un'unica anagrafe integrata, primo, non mi sarei trovato nell'imbarazzo in cui mi sono trovato a Birmingham l'altro giorno, a mostrare la mia carta d'identità cartacea, che è quello che è, no? Perché noi non abbiamo ancora la carta d'identità elettronica, sì, qualcuno ha la carta d'identità plastificata, che non è la carta d'identità elettronica. E secondo, se noi avessimo delle anagrafi fatte in questo modo, effettivamente faremmo un salto straordinario, non solo sul piano statistico. Quindi la risposta è sì, se noi avessimo tutti, e potremmo teoricamente tutte le notti ricevere dai comuni le anagrafi, la risposta è sì. Ma questo non sarebbe sufficiente, perché le anagrafi contengono errori necessariamente. E quindi il movimento verso il censimento continuo, che è il progetto che stiamo tentando di sviluppare e che è fattibile sul piano metodologico e sul piano anche informatico, organizzativo, è la prospettiva su cui ci stiamo muovendo adesso. Noi questa cosa l'abbiamo già fatta per le imprese 15 anni fa, adesso le stiamo facendo anche per individui e famiglie.
Io vorrei fare una domanda sul piano politico. Per incentivare la cultura del dato nei politici, io penso che dovremmo andare a vedere come funzionano i partiti. Che lei sappia, esistono partiti in Italia che hanno al loro interno degli uffici studi e statistica. Perché se non c'è questo, com'è possibile sperare che la classe dirigente che esce fuori da quei partiti abbia una cultura del dato, se al loro interno già non lo utilizzano, non ritengono valido? Perché è evidente che invece impiegano risorse per la comunicazione e il marketing, anche molte risorse. Quante ne impiegano, che lei sappia, per la statistica e lo studio del dato?
Prima di rispondere a questa domanda, la ringrazio per la domanda, come si suol dire. Prima di rispondere a questa domanda, le dico, e questo secondo me è un elemento importante che dobbiamo considerare per non demonizzare nessuno, che parlando con l'ex presidente di una delle più grandi banche italiane, un giorno mi disse, qualche mese fa, io sono sicuro che quando mi presenterò al giudizio universale, la colpa più grande che mi verrà imputata è che ho chiuso l'ufficio studi della mia banca. Perché ero così convinto che quello che gli esperti di finanza hanno raccontato per anni e anni, che i mercati fossero in grado di creare dei prezzi che avevano i segnali importanti, eccetera, 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 questa era una frottola. Ma io ci ho creduto e ho smantellato l'ufficio studi che invece si occupava dell'analisi dei fondamentali dei paesi e dei mercati. Questo lo dico perché possiamo prendercela con i partiti, possiamo prendercela con chiunque che non studi abbastanza, se posso usare questo termine. Ma su questo non c'è differenza tra pubblico e privato, anzi, in Italia avevamo negli anni 80 uffici studi di banche molto importanti. Guardatevi intorno. Guardate a quante società di consulenza avevano modelli econometrici in quegli anni. Quanto i sindacati avevano anche sviluppato modelli econometrici. Pensiamo a Tarantelli presso la CISL. E tutto questo non c'è più. Siamo un paese che studia poco, che investe poco in conoscenza a tutti i livelli. Da questo punto di vista io non conosco i partiti, non glielo so dire. Noto però che, a leggere i giornali, si vede che ogni leader di un partito tende a creare la sua fondazione. E quindi uno direbbe c'è un sacco di gente che studia. Ma il punto non è se c'è tanta gente che studia, è che ogni fondazione tende a servire il politico che l'ha creata. E allora i partiti non hanno più un luogo in cui queste diverse fondazioni, usiamo questo termine, tentano di elaborare la sintesi. Allora io sono convinto che tanti politici i dati li leggano e li sappiano leggere, ma tradurre questi dati in azione politica, beh, questo richiede tutt'altro. E qui le dico che sì, siamo un po' indietro. Siamo un po' indietro come paese, siamo un po' indietro come cultura statistica in generale, e quindi non vedo perché nella politica improvvisamente dovremmo trovare gli acculturati statistici che non troviamo nelle pubbliche amministrazioni, o tra i giornalisti, o tra le altre. E questo è un elemento di debolezza. A fronte di scuole di politica e scuole di political science in altri paesi, noi abbiamo tanta gente straordinariamente brava sul piano giuridico. Salvo, come dicevamo nel forum precedente, che se uno assiste agli incontri tra i vari ministeri sembra di giocare a una partita di briscola perché si fanno i segni, no? Cioè, come dire, no, ma non ti preoccupare, te lo spiego dopo, no? Cioè, il tema della trasparenza è un tema complesso, sia sul piano statistico che sul piano giuridico, ma ricordiamo che, per esempio, il presidente della Corte dei Conti, Giampaolino, ha indicato che lui vuole aumentare molto la quota di economisti nella Corte dei Conti. Lui ritiene che c'è stata troppa cultura giuridica e troppo poca cultura scientifica e economica. Ecco, questo per dire che è un po' su tutti i livelli e tutti gli ambienti che dobbiamo fare questo grosso passo avanti. La Scuola Superiore di Statistica e Analisi Sociale ed Economica è nata 6 mesi fa come primo corso. Per l'esterno ha fatto, è finito giorni fa, all'interno del corso concorso dei nuovi dirigenti dell'amministrazione pubblica a Caserta 10 giorni di statistica. È la prima volta in assoluto che, credeteci o meno, nell'ambito del corso concorso per la selezione di dirigenti pubblici c'è un corso di questo tipo, quando statistica appunto viene da scienza dello Stato. Insomma, siamo molto indietro. Un attimo, Donato, c'era la signora. Prego, prego.
Buonasera, io mi chiamo Giuliana Ledovi, sono il capo ufficio stampa dell'INAIL e faccio il capo ufficio stampa dell'INAIL da 6 o 7 anni e mi trovo tutti i giorni a ragionare con i giornalisti, essendo io appartenente alla categoria, sulla filosofia dei dati che noi diffondiamo. E ho spesso in questi anni avuto la sensazione di una battaglia persa. Importanti commentatori, anche alcuni anche intervenuti qui, trattano i dati che noi diffondiamo, che sono relativi agli infortuni, alle morti, alle malattie professionali, con delle regole che non, con delle regole e con delle precomprensioni che non corrispondono assolutamente a quelle che ci stava raccontando. E tutte le volte, parlo per esperienza, bisogna ricominciare a contestualizzare il dato, ricostruire una serialità lunga, raffreddare le emozioni, una serie di operazioni. Io però ho la sensazione che le regole che presiedono alla costruzione della notizia del giorno dopo confliggono frontalmente con la buona comunicazione del.
Lei sa cosa si dice, no? È incredibile che ogni giorno accada esattamente il numero di fatti necessario per riempire un giornale, no?
Esattamente, e il giornale è riempito di quello che noi vogliamo che sia, quello che come dire, che la maggioranza dice che è, quello che vogliamo credere, quello che. No. Però la sensazione è quella come dire, che la battaglia sia faticosa, lunga, difficile, e io sto cioè, metodologie di lavoro.
Guardi, noi e accanto delle persone che lavorano all'ufficio stampa hanno circa 25 anni, ma dimostrano questo per dimostrare quanto lavorano. Noi abbiamo negli ultimi 2 anni cambiato abbastanza la strategia di comunicazione dell'Istat, penso si veda. Diffondiamo più di 300 comunicati stampa l'anno, giusto? Com'è? Ecco, perfetto. Oltre 300 va bene. E abbiamo fatto un enorme sforzo di lavoro con i media, non solo negli ultimi 2 anni, ma da sempre. Ma io noto dei cambiamenti e gliene cito alcuni. Primo, il modo con cui i giornali sono fatti dal cambio di governo a oggi è cambiato notevolmente. E E quando chiedevo l'altro giorno a uno dei direttori dei grandi giornali, dico: ma perché avete cambiato e guadagnate lettori? E la sua risposta è stata: non guadagniamo lettori sulla carta, ma ne guadagniamo online. E abbiamo cambiato perché adesso c'è qualcosa da raccontare. Cioè non perché è caduto il governo e quindi non si parla più dei problemi del Presidente del Consiglio o di altri. Ma perché oggi tutti si sono resi conto che esistono dei problemi veri ed esiste un governo che prende decisioni. Allora la gente vuole sapere che cosa sta decidendo. Questa è una prospettiva che devo dire non avevo colto inizialmente, pensavo fosse appunto un cambiamento, ma è l'elemento che spiega perché noi in 2 anni abbiamo visto raddoppiare la quantità di gigabyte scaricati al nostro sito. Il numero di visitatori è cresciuto molto, il numero di giornalisti che appunto fanno faticare i nostri colleghi è cresciuto enormemente e sono molto contento di poter dire che molto più raramente di prima, e non parlo del periodo terribile della storia dell'inflazione percepita e così via, molto più raramente dobbiamo intervenire dopo. E sa cosa sta succedendo nelle ultime settimane? Qualcosa che per noi è un segnale di un ulteriore passaggio di livello. Tutte le domeniche che Dio manda in terra c'è qualcuno che diffonde dei dati, un privato, e lo trovate su tutti i giornali. Uno dice: ma allora come fanno? Beh, la tecnica è nota nell'ambiente, escono alle 5:30 del sabato pomeriggio con una nota ben fatta, breve, i redattori non vedono l'ora di andare a casa, devono riempire il giornale con i fatti e quindi trovano un modo per riempire un pezzo di giornale e quella notizia viene veicolata sistematicamente. Nelle ultime settimane un'agenzia importante ha deciso di uscire lei con i nostri dati, scaricati dai nostri database, e ci manda prima i testi per verificare di non dire sciocchezze. E noi siamo in difficoltà perché la domenica io mi trovo sul giornale, l'Istat ha detto, tipicamente ha lanciato l'allarme, ma insomma, non dire, no, non siamo stati noi, o meglio, non siamo stati noi quel giorno. Allora, questo passaggio è un passaggio che ancora stiamo cercando di capire. Però, come lei dice, non è facile e proprio nella riunione che abbiamo fatto recentemente di uno dei nostri comitati, ci siamo detti, poiché abbiamo creato un network delle 18 amministrazioni centrali che mandano dati all'Eurostat e l'INAIL è certamente uno di loro. E poiché la diffusione è il lato più difficile di tutta questa partita, facciamo degli incontri in cui condividiamo le migliori pratiche e magari poi scriviamo anche qualcosa così da diffonderlo agli altri. Questa è una delle idee per tentare di aiutare chi all'interno del sistema statistico nazionale ha i nostri stessi problemi, magari non 311 volte o 15 volte l'anno, ha visto. Beati loro, è una cosa che invece noi abbiamo donato.
E in un'intervista che ti ho fatto 2 anni fa, hai detto una frase che mi è rimasta impressa. Donato Speroni, hai detto una frase che anche mi è rimasta impressa. Non abbiamo una teoria della rivoluzione.
Della?
Della rivoluzione.
Sì.
Intendevi dire che non abbiamo un sistema di previsione sociale, che ci dica dove va a parare il mondo. Mentre abbiamo dei modelli econometrici, non esiste assolutamente un tentativo di capire come potrà funzionare il mondo nel prossimo futuro. Questo è vale. Tu auspicavi anche delle soluzioni, ma si è mosso qualcosa nel frattempo?
Beh, si è mosso da un certo punto di vista, dal nostro lato, la quantità di dati che mettiamo a disposizione, anche di microdati. E
Discorso globale.
quindi, se in Italia ci fosse un finanziamento alla ricerca più forte, forse magari qualcun altro potrebbe utilizzarli di più e così creare modelli e così provare a dare risposte. È vero che noi economisti, appunto, di nuovo abbiamo convinto tutti di avere una teoria e di sapere come funziona il mondo, salvo poi spiegare perché non avevamo previsto quello che è successo. I sociologi non hanno questa ambizione. Il vero tema è che oggi le interazioni tra società e economia, e lo abbiamo visto oggi nella discussione sui dati, sono talmente forti che formulare dei modelli così articolati rischierebbe o determinerebbe una forte indeterminatezza. E questo fa resistere gli economisti, per esempio, che oggi ci possono dire che se succede questo succederà questa, dicono che se succede questo succederà quell'altro, se hai dei modelli complessi dici se succede questo non lo so. E questo da un punto di vista della professione è un problema. Credo che dobbiamo chiudere, ho visto i segnali, chiudo forse con una battuta in qualche modo legata a quello che tu stavi dicendo. C'è anni fa, quando ero ragazzo, leggevo una striscia di cartoni animati, si chiamava i Dropout, ed era la storia del nuovo diluvio, in cui però sulla barca, sull'arca di Noè nuova, c'erano gli animali e c'era il comandante, e gli animali avevano le caratteristiche umane, per cui c'era il coccodrillo aggressivo, c'era l'elefante che invece era un pacioccone, eccetera. E il mercoledì pomeriggio c'era sistematicamente l'ammutinamento. E quindi gli animali andavano dal comandante dicendo oggi siamo ammutinati, poi il giorno dopo ricominciava tutto come niente fosse. Allora, un mercoledì pomeriggio vanno dal comandante e gli dicono, comandante completamente imbelle, completamente incapace, e gli dicono, comandante, questa è la mappa, ci dica dove siamo. Siamo qui. Ma lì c'eravamo la settimana scorsa. Qui va bene? Questa è l'incertezza che fronteggiamo.
Bene, grazie. Grazie mille al Presidente Giovannini e grazie a tutti voi per aver partecipato.